rispetto ai microfoni di Blackout, una voce che forse è un qualche tempo che non si sente sulle libere frequenze, nonostante insomma abbiamo più volte avuto il piacere di averla ai nostri microfoni. Parliamo di Marta Fana, dottore di ricerca in economia, autrice del libro diventato ormai un best seller, possiamo dirlo, Non è lavoro, è sfruttamento, che insomma di cui consigliamo caldamente la lettura per chi non l'avesse fatto. Intanto la salutiamo, ciao Marta.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno. E, insomma, si parla tanto di flat tax e di nuova politica. Intanto si parla di pace fiscale, quindi di condono sostanzialmente, e poi insomma di un abbassamento della progressività dell'imposta, non so se il termine è giusto, se non proprio una tassa unica comunque di due aliquote, sembra confermarsi per l'ennesima volta che il soggetto da tutelare per il governo italiano, qualsiasi sia il suo colore, è l'impresa, secondo una logica abbastanza folle della cosiddetta trickle down economics, se non vado errato, quindi degli effetti di sgocciolamento che ci sarebbero grazie al fatto che i ricchi pagheranno meno tasse. Lascio a te la parola per commentare insomma quali sarebbero le conseguenze sociali di questa tassa, e anche magari se ci puoi dire, magari sei più informata di noi, quanto effettivamente c'è di vero in questo appiattimento della tassa, o quanto tutto rimarrà invariato?
Ma innanzitutto grazie. Uno dei temi ovviamente dettati da questa agenda politica è un po' confusa, ma sicuramente su alcuni temi sembrano convinti. Ora io non sono in grado di dire quanto faranno sul serio e quanto no. O meglio, si parla sia ovviamente di flat tax sui redditi d'impresa, che già esiste, cioè l'IRES, che vogliono semplicemente abbassare dal 24% al 20%, e poi invece alla flat tax, quindi aliquota unico, massimo due aliquote sui redditi invece personali, quindi redditi da lavoro e così via. Secondo me, per quanto riguarda l'IRES, sarà molto semplice, così come è stato semplice per il governo Renzi in legge di stabilità due anni fa, abbassare ulteriormente l'IRES. Che cosa significa? Significa sostanzialmente continuare in qualche modo a liberare i profitti d'impresa da qualsiasi vincolo redistributivo. Ovviamente, come avete accennato voi, tutto questo dentro la retorica e la narrazione che se ne fa, ovvero abbassiamo le tasse a chi ne ha di più, perché così investono di più, risparmiano di più, creano più occupazione, è francamente falso. È falso rispetto a tutta quella che è la dinamica storica, è falso rispetto a tutta l'analisi anche accademica che se ne è fatto, perché appunto fin dal 1979 si abbassano le tasse sui profitti, gli investimenti non sono mai aumentati, anzi quello che si fa sostanzialmente è il gioco della finanziarizzazione, cioè liberati dei profitti, loro piuttosto che investirli in processi produttivi, in più occupazione, decidono infatti di diventare rendita e quindi no, in qualche modo rendere sempre più veloce e più forte l'accumulazione finanziaria. Quindi questo è un lato. Per quanto riguarda la flat tax sui redditi personali, redditi da lavoro, innanzitutto è anticostituzionale, quindi il processo in qualche modo parlamentare, legislativo, che può portare a una flat tax è veramente complicato, neanche soltanto
infatti guardando... leggevo, si dice flat tax progressiva, quindi una cosa un po' ridicola, cioè ovviamente
no, sono ridicoli perché sono ridicoli, cioè non sanno realmente bene di cosa parlano, non la sanno neanche spiegare, questo davvero, cioè per una questione di genere intellettuale del dibattito politico, ma al di là appunto delle in qualche modo dei vincoli costituzionali, cioè la questione della flat tax è da un lato sì favorire e liberare assolutamente diciamo i ceti più abbienti, quindi i ricchi, da qualsiasi funzione dialettica se vogliamo sociale. Allo stesso tempo però non è soltanto appunto che li facciamo risparmiare, li facciamo arricchire, tanto appunto non c'è nessun vincolo, in realtà questi non spendono di più, ne assumono, ne risparmiano eccetera. Si crea in qualche modo e si salda in un certo senso, si risalda, no? un grande patto in seno alle varie classi italiane, cioè la piccola e media borghesia del nord-est, che non fa altro che cercare liquidità, incentivi, eccetera, con invece, diciamo, la grande rendita italiana di soggetti che neanche più sono produttori, quindi non sono neanche più, se vogliamo, imprenditori in sé, ma sono solo speculatori, che quindi potranno continuare e liberamente portare fuori, se vogliamo, dal circuito della dialettica, se vogliamo anche del conflitto distributivo questo. Dall'altro lato però che cosa rimane? Cioè, la cosa più semplice degli effetti sociali è il taglio al welfare, ai servizi, meno gettito, anche perché appunto è vero che si può fare deficit, ma fino a un certo punto il problema è proprio un annientamento, se vogliamo, conflittuale, perché appunto se loro possono proprio portarsi via i soldi non abbiamo neanche contro cosa, cioè cosa andare a chiedere di più in termini appunto di distributivi, penso profitti salari, penso appunto welfare, incentivi e così via.
Marta, continuando questa conversazione, penso che questa insomma è la base minima per poter parlare, diciamo così. Provo ad andare un po' più a fondo con te, perché a mio avviso c'è comunque da chiedersi anche perché c'è effettivamente il successo di una misura del genere, che comunque di fatto, comunque, se non è sulla forma fiscale, a me viene da dire anche insomma nella militanza quotidiana la questione delle tasse resta comunque al centro di tante preoccupazioni. Tu mettevi giustamente, a mio avviso, in luce un nuovo patto sociale tra due settori della borghesia nostrana, la grande borghesia che gioca la sua partita sul mercato globale di fatto, e in particolare su quello della finanza, con una piccola e media borghesia che invece è tentata magari anche più da posizioni antieuropee, da sempre in cerca in qualche modo della mammella dello Stato per continuare ad esistere. Questo però insomma non ci illumina ancora, secondo me c'è un altro pezzo da mettere, che è sulla questione invece insomma di se non ha, certo c'è una mistificazione mediatica eccetera, ma comunque di una simpatia anche nelle classi popolari che c'è su questo elemento, certo magari non nei settori più legati al lavoro dipendente in senso classico, però tra chi magari si arrangia tra partite IVA o piccolissime attività, anche c'è una confusa simpatia. Io metto questi due elementi, poi magari sviluppi tu o comunque mi contraddici. A me sembra, da una parte intanto noto una centralità della questione fiscale rispetto ai decenni precedenti. Se pensiamo insomma le grandi fasi del movimento operaio, ci furono tanti tentativi anche da parte della CGIL di attaccare la questione, anche in un tentativo di rimontare le gerarchie, di far rimontare al movimento operaio le gerarchie della politica, e quindi anche in un ambiguo tentativo di entrata in qualche modo nello Stato, ci furono tanti tentativi di mobilitare il movimento operaio sui temi della fiscalità e dei servizi, con risultati abbastanza ambivalenti in realtà rispetto alle lotte ben più forti sul salario, mentre invece qui proprio rispetto a una riorganizzazione del tessuto produttivo che fa dello Stato di fatto il padrone collettivo, e quindi delle tasse una forma di salario indiretto, c'è una maggiore centralità politica rispetto a questo tema. E poi un altro pezzo del ragionamento che insomma a me veniva da mettere è quello un po' di una classica strumento di fuoriuscita del capitalismo italiano dalla crisi, che è l'investimento su una cetomedizzazione, potremmo dire, dei settori popolari. Quindi se pensiamo all'altissimo numero che c'è sempre stato di partite IVA, all'investimento sul lavoro autonomo e anche sull'accesso alla piccolissima proprietà in passato quando era possibile. Quindi ovviamente la questione fiscale della flat tax assume una sua certa rilevanza anche su settori che sono più in basso, proprio perché c'è sempre stato questo ambiguo rapporto con il lavoro autonomo, con la piccolissima impresa, eccetera. Non so se puoi reagire rispetto a questi spunti.
Allora, parto all'inizio, vediamo se mi ricordo tutto quello che hai detto, ci sono molti spunti. Allora, per quanto riguarda appunto, no, quell'alleanza, in certo senso, no, dei ceti, diciamo, borghesi speculativi in questo paese, secondo me l'altro punto piuttosto è il sud, cioè il grande capitale ormai non produttivo, speculativo, clientelare, così via del sud. In questo modo si rinsalda davvero anche quello che è, se vogliamo, il contesto e il consenso elettorale dei due gruppi che stanno adesso governando l'Italia. Quindi da questo punto di vista bisogna aprirlo. Poi su questo mi ricollego invece a quello che forse non sono d'accordo sulla scelta mediatizzazione attuale del post-crisi in Italia, ovvero in Italia quel fenomeno lì c'è stato, e soprattutto sulla questione fiscale l'abbiamo visto, soprattutto appunto in quella che può essere considerata una classe medio-bassa, cioè tendendo davvero al proletariato, nel periodo in realtà intorno agli anni 2000, dei primi, diciamo, secondo governo Berlusconi, quando si parlava della tassa sulla casa, sulla proprietà, la tassa sulle successioni, ovvero in Italia chiunque con una piccola casa, anche di scarso valore, pensava di essere classe media e quindi avere in qualche modo interiorizzato, metabolizzato il mito della proprietà. Non mi toccate quello per cui ho già lavorato, ho già pagato le tasse, cosa invece che dal punto di vista distributivo noi sappiamo benissimo che la proprietà, ancor più che i redditi, è concentrata. Di conseguenza l'eliminazione delle tasse sia sulle successioni che ai tempi era l'ICI andò a far risparmiare i grandi proprietari immobiliari. Dall'altro lato però appunto non c'è mai stato, da questo punto di vista, come invece avviene in Francia, la possibilità, proprio dal punto di vista, diciamo, dei soggetti politici organizzati, di ribaltare e quindi andare a parlare con quello che dovrebbe essere poi, come sempre, l'elettorato di riferimento, il blocco sociale da rappresentare, dire benissimo, non ci sta bene un'aliquota unica appunto, no, sull'IMU eccetera eccetera, vogliamo che anche il patrimonio, anche la proprietà si tassi in modo progressivo. Questo è il ragionamento che a sinistra non si è mai riusciti a fare, cioè, noi magari lo facciamo, ma chi cercava di andarsi a prendere i voti e pezzi anche di opposizione parlamentare, non avendo più al governo, non ha fatto. Per quanto invece, quindi secondo me questo è importante, anche importante quando diciamo perché oggi anche, diciamo, le classi più popolari vedono bene questo, ma secondo me perché davvero la gente non... Io non me la prendo mai con gli elettori, non si rende conto cosa significa flat tax, cioè chi ha un reddito sotto i 15 o sotto i 20.000 euro, che paga pochissime tasse ancora, cioè, relativamente pochissime tasse ovviamente, non è che risparmierà chissà cosa, e soprattutto quelli che hanno delle carriere, dei redditi intermittenti e così via, che rientrano oggi un po' tra no tax area, un po' tra deduzione, un po' tra altri schemi, diciamo, fiscali, davvero non sarebbero toccati. Le piccole partite IVE, quindi penso da un lato ovviamente alla separazione che noi facciamo tra il lavoratore a partita IVA, il professionista, il piccolo micro imprenditore, là di nuovo bisogna capire da che parte stanno e che ruolo vogliono giocare nella società, perché se ovviamente il professionista non fa parte della classe lavoratrice, il microimprenditore potrebbe farlo, dipende qual è la sua ambizione, se risparmiare 5.000 euro l'anno per, no, il viaggio in yacht, la barca a vela, piuttosto che invece dire che i soldi ci servono come società, vabbè, stai nella borghesia, però a quel punto diventi in qualche modo potenzialmente l'oggetto di uno scontro conflittuale. Infine, per quanto riguarda la questione della, appunto, di quella della rivendicazione operaia e dell'atteggiamento della CGIL, sostanzialmente, dimmi se ho capito bene, ti riferisci più che altro a sistemi di welfare e di fiscalizzazione?
No, io facevo un ragionamento, diciamo, più di lungo periodo, pensavo ai grandi periodi di lotte degli anni 70, in cui, no, se, insomma, diciamo, in maniera generale ci fu il fatto di dire il sindacato entra in Parlamento, quindi anche, no, era solo una, ma niente di più, una annotazione sul fatto che si tentò in qualche modo quell'entrare sul piano della politica anche attraverso la questione dei servizi, no, okay, dei servizi soprattutto, ma anche della fiscalità. Fu un tentativo riuscito a metà, mentre invece notavo solo che a oggi la questione invece della fiscalità, proprio per un'esplosione in qualche modo anche del tessuto produttivo, sia diventata molto più centrale. Era banalmente questo, insomma.
No, però vabbè, è interessante vedere come la sponda, diciamo, della conflittualità, delle rivendicazioni anche sul welfare, sull'estensione delle protezioni sociali come appunto salario indiretto, furono in qualche modo complementari ad aiutare i momenti di bassa della rivendicazione dentro i luoghi di lavoro. Perché? Perché si riuscirono a creare anche delle coalizioni sociali, delle alleanze sociali fuori vari luoghi di lavoro, le varie categorie. Oggi purtroppo manca tutto, cioè, manca la rivendicazione sul salario, manca, cioè c'è un appiattimento rispetto a un'agenda, e francamente neanche più di tanto, perché nelle ultime settimane, di fronte a un contratto di governo che comunque sul lavoro, sul welfare è deleterio, almeno quello che c'è scritto, poi le dichiarazioni che fa Di Maio ogni 3x2 valgono come dichiarazioni estemporanee, ci sono pochissime, scarsissime reazioni, cioè in un contesto in cui sostanzialmente il mercato del lavoro è a pezzi e la distribuzione anche salariale è alta. Mi ricollegavo alla questione del welfare aziendale, perché questa è una delle altre misure che spesso si lega alle misure di fiscalità, soprattutto in legge di stabilità. No, si va a giocare tutto su quanto più o meno si defiscalizzano pezzi di welfare aziendale, ammettendo ormai che questo sia il sistema per produrre welfare in Italia. Quindi in realtà, secondo me, negli ultimi anni è stata assunta la questione fiscale, ma non tanto appunto nella discussione che abbiamo fatto finora, ma quanto proprio in su che cosa si va a contrattare, cioè, sempre molto a ribasso, se vogliamo.
Sì, sicuramente questo, insomma, il ruolo dei sindacati anche in questo io trovo sia stato abbastanza ambiguo, in questo senso, sulla contrattazione aziendale, eccetera. Insomma, non c'è stata, se non altro, una levata di scudi rispetto a nei contratti, insomma, mi sembra, rispetto all'aziendalizzazione del welfare. Anche questo è un elemento da dire, cioè quello che poi sarebbe una conversazione, penso, da continuare, eccetera, chiaramente non la potremo chiudere, è che quello che poi mi sembra che manca, anche da una parte il fatto che di fatto il prelievo fiscale viene percepito come sostanzialmente parassitario da parte di moltissime persone, con una ragione di verità, perché poi se si vedono i livelli di corruzione, quanto poi di fatto sia andato ad alimentare esso stesso una rendita e appunto come prelievo dal basso verso l'alto, perché poi questa è una percezione sicuramente, quanto vogliamo, falsata, ma che ha anche un suo fondo di verità nel nostro paese. E poi dall'altra, quanto, cioè, a me non convince questo giocare in maniera, cioè almeno è un passaggio da guadagnare in realtà politicamente, la questione servizi tasse che si possano giocare in maniera contrapposta, non so se mi spiego, vabbè, adesso la conversazione potrebbe continuare tanto, però cioè, mi sembra ci sono da aggiornare degli strumenti e dei linguaggi su questi, perché sennò poi è difficile farsi capire, a me sembra poi.
Quello sì, sicuramente, appunto, sul legame, se vogliamo, tasse e servizi, benché appunto, no, si può anche fare finanziare i servizi in deficit, però ovviamente, cioè, quelle sono delle misure poi che vengono gestite tecnicamente dal punto di vista contabile. Poi è vero quello che dicei, cioè la misura, cioè la fiscalità in Italia, le tasse come appunto prelievo in qualche modo estorsivo sempre sulle classi, diciamo, più basse, dal basso verso l'alto. Questo è vero, perché è vero, però è sempre detto poco, nel senso che noi abbiamo questo grande mantra, questa grande retorica l'evasione fiscale, lotta all'evasione fiscale, e nessuno che ricordi mai, c'è caso anche tutti i talk show, tutti i giornali, che l'evasione è proporzionale, anzi progressivamente correlata con i redditi di patrimonio, cioè chi evade di più sono i più ricchi.
Certo, sì.
Quindi è normale che se appunto aneddoticamente il cameriere dichiara di più del gestore del ristorante, che però si riesce a permettere la doppia macchina, le vacanze, eccetera, e lui no, dice no, scusate, ma a quel punto meglio il lavoro nero. Cioè, questo è il ragionamento, poi ovviamente un cortocircuito che si crea in Italia. Bisogna da un lato dare un segnale, dall'altro però appunto spiegare le cose così come stanno, cioè, e denunciarle, perché noi spesso non stiamo sempre sul politicamente corretto, non so come dire. E poi appunto non si riescono a fare le grandi campagne tematiche che dal punto di vista politico vadano a creare consenso, cioè delle cose semplici, non chissà che.
Certo, sì. Va bene Marta, purtroppo ti dobbiamo lasciare perché i tempi radiofonici sono tiranni, ma temo continueremo a parlare di flat tax e di, comunque insomma, la questione fiscalità merita di essere sviscerata a fondo. Sicuramente abbiamo messo un po' di elementi, magari continuiamo questa conversazione una prossima volta. Intanto grazie mille per il tuo tempo e niente, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, a presto.
Ciao.